Allora, intanto apriamo le nostre Bibbie nel libro di Genesi, capitolo 1, e leggeremo solo il primo versetto questa mattina. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Preghiamo. Signore, quanto sei grande, Signore. Alleluia, Gesù. Signore, anche col canto che abbiamo fatto, Signore, anche la natura narra il tuo potere, Signore. E noi viviamo in un mondo che non crede in te, Signore, e perciò va a rotoli. Signore, parlaci attraverso questo libro di Genesi, Signore, l'inizio, l'origine della tua parola, la tua rivelazione all'uomo. Grazie per questa famiglia che ci hai dato. Signore, insegnaci cosa vuol dire far parte di una famiglia. Che tuo Spirito Santo possa parlare a ogni anima presente, nel nome di Gesù. Amen. Quindi abbiamo da poco finito Apocalisse, l'ultimo libro nella Bibbia. Stavo pregando tutto questo tempo in America quale libro dovremmo cominciare. Abbiamo già studiato la Genesi, ma proprio quando io sono arrivato qui nel 96, quindi 11 anni fa, era solo Gabriella e Alberto e alcuni che hanno seguito quel studio, che sono, perché eravamo pochi, e quindi sentivo di farlo di nuovo perché è un libro fondamentale. È anche molto impegnativa, non vi dico quanto tempo ho studiato solo per questa mattina, magari dopo dirò, ma non mi pare che ha studiato tutto questo, ma è un libro molto impegnativo perché parla della creazione del mondo. Ma questa mattina vogliamo concentrarci solo su questo primo versetto, neanche tutto il versetto, solo la prima metà del versetto. Nel principio Dio. Perché se noi crediamo in questo versetto, non è difficile credere tutto il resto della Bibbia. Noi crediamo in Dio, che Dio esiste. Magari qualcuno questa mattina che è presente non crede in Dio, ma io cercherò di cambiare le tue idee. Perché io credo che si può dimostrare anche con i fatti che Dio esiste, che la parola di Dio è la Bibbia, la rivelazione di Dio all'uomo. Se noi crediamo questo primo versetto, nel principio Dio, tutto il resto della Bibbia è facile credere, perché tante volte quando parliamo con i non credenti, magari uno dice, ma com'è possibile che un vergine potevo avere un bambino senza conoscere un uomo? Com'è possibile che quando Giosuè combatteva, il sole si fermò? Avete letto quella storia? Perché uno dice, se il sole si fermò, vuol dire che la terra si è fermata di ruotare sul suo asse. E sapete che cosa accadrebbe? La terra gira a 40.000 km all'ora, abbastanza veloce, più veloce di un Ferrari. Se dovesse frenarsi, dove finire? Woo! Faremo tutto un volo nello spazio, no? È impossibile che la terra si poteva fermare. Eppure la Bibbia dice che Dio ha fermato il sole, ha allungato il giorno in modo che Giosuè poteva conquistare quella battaglia. E uno dice, ma com'è possibile che Gesù ha risuscitato un morto? Com'è possibile che ha moltiplicato il pane e ha dato da mangiare 5.000 persone? Umanamente parlando è impossibile. Ma noi crediamo in Dio, un Dio che ha creato l'universo. Visto che Dio è Dio, Lui può fare quello che vuole. Amen. Dio ha creato le leggi del nostro universo, la legge della gravità, la legge della relatività, tutte le leggi dell'universo conosciuto dall'uomo. Dio ha creato queste leggi, ma Dio è al di fuori di queste leggi. Dio disse nella sua parola, io sono l'Eterno, prima di me non c'era nessuno e dopo di me non ci sarà nessuno. Mi piace molto la Bibbia italiana perché nel Vecchio Testamento, secondo me, è tradotto più fedelmente all'originale. In inglese c'è Lord, Signore, ma in italiano dice io sono l'Eterno. In inglese I am the Lord, ma l'Eterno è pieno di significato. Quando il Signore dice io sono l'Eterno, Lui dice io dimoro nell'eternità. Per Dio non c'è passato, presente e futuro, perché Dio dimora nel futuro, Dio dimora nel passato. Noi viviamo momento per momento, ma Lui è l'Eterno. Prima di Lui non c'era nessuno e non ci sarà dopo di Lui, perché saremo noi saremo con Lui per l'eternità. Ma anche a volte la gente chiede, ma allora chi ha creato Dio? Nessuno. Lui sempre è. Lui ha creato l'universo, Lui disse sia la luce e la luce fu. Da nulla, la Bibbia dice, e poi vedremo, ma non è lo studio di questa mattina. Ma voglio farvi una domanda. Come possiamo essere sicuri, certi che Dio esiste? Abbiamo un certificato? Abbiamo una cosa scritta in pietra che dichiara che Dio esiste? Noi non abbiamo niente. In Ebrei capitolo 11, coloro che credono in Dio devono credere che Lui è e che Lui è il rinumeratore a coloro che lo cercano. Quindi noi dobbiamo credere che Dio è, che Lui ha creato l'universo. È molto importante quello che noi crediamo riguardo alla creazione. Molti credenti pensano che non è importante se Dio ha usato l'evoluzione o se ha fatto un altro modo, non ha grande importanza. Questa è una menzogna, perché cambierà radicalmente il modo in cui noi viviamo. Noi crediamo che la Bibbia, nell'interpretazione letterale, noi non crediamo che Genesi è una mitologia. Crediamo che la Genesi letteralmente è la descrizione della creazione dell'universo. Questo libro di Genesi, gli ebrei hanno sempre creduto scritto da Mosè attraverso rivelazione di Dio. In ogni probabilità Mosè è l'autore di Genesi, come gli altri quattro primi libri della Bibbia, i primi cinque libri della Bibbia. Però in ogni probabilità Mosè, alcune parti ha ricevuto per rivelazione di Dio, alcune parti lui ha compilato da libri scritti dei suoi antenati. Se guardate un attimo in capitolo 2, versetto 4, queste sono le origini dei cieli e della terra, quando furono creati nel giorno in cui l'Eterno Dio fece la terra e i cieli. Un po' più avanti, in capitolo 5, versetto 1, e non vedremo tutti questi versetti, ma voglio dimostrarvi un pochettino. Questo è il libro della discendenza di Adamo nel giorno in cui Dio creò l'uomo e lo fece a somiglianza di Dio. Quindi questa parola discendenza può essere tradotto anche questo libro del ricordo delle origini di Adamo e della sua discendenza. Questa frase viene usata diverse volte per Noè, per Shem, per Japhet, per Cam, per Giacobbe, per Esaù, per Isacco. E quindi in ogni probabilità il libro di Genesi, ognuno scriveva un po' la propria storia, e Mosè ha compilato questi libri nel libro di Genesi. Chiaramente la creazione è venuta per rivelazione, perché nessun uomo c'era presente quando Dio ha creato il mondo. Ma come possiamo sapere che Dio esiste? Quale prova possiamo avere? Se guardiamo in Romani capitolo 1, Io credo che ci sono tre modi in cui noi possiamo dimostrare l'esistenza di Dio. E secondo me non bisogna neanche avere fede. Bisogna avere più fede di non credere in Dio che credere in Dio. In Romani capitolo 1, leggeremo dal versetto 18. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia dei uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidente per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. Quindi la Bibbia dichiara che nel creato, nella creazione, nella natura, nella madre natura, come viene chiamato da uno che non conosce il Signore, Dio dimostra la sua eterna potenza, Lui dimostra che Lui esiste. E qui dichiara anche che tutti gli uomini sono senza scusa. Quindi se qualcuno ti chiede, o se tu chiedi, ma allora i pagani in Cina o quello in Africa, nel tribù, nella giungla, che non ha mai sentito il Vangelo? Dio dice che anche la natura testimonia a tutti gli esseri umani che Lui esiste. E loro sono senza scusa. Ogni uomo che vive sulla terra non avrà scusa nel giorno di giudizio. Ah, non c'era abbastanza prove. Leggiamo più avanti. Purtroppo non tutti gli uomini vogliono accettare questa testimonianza che Dio dà, poiché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e i loro cuori, senza intendimento, si sono ottenebrate. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. In Proverbi, mi sembra capitolo 14, dichiara che il stolto dichiara che Dio non c'è. E noi vediamo tante persone nel mondo che questa è una profezia riguardo la loro vita. Chi crede nell'evoluzione? Perché hanno negato i fatti, le prove della natura, hanno permesso alla loro coscienza di essere ottenebrato. E quindi credendo di essere savi, di essere anche scienziati, sono diventati ignoranti. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti, hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile. Perciò noi non accettiamo l'adorazione dei santi, di Maria, perché Dio dice che questi sono uomini e donne peccatori, sono corruttibili. Noi tutti cristiani dobbiamo adorare il Dio incorruttibile. Hanno mutato la gloria dell'incorruttibile di Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati nell'impurità, nella concupiscenza dei loro cuori, sì da da vituperare i loro cuori tra loro stessi. Vituperare i loro corpi tra loro stessi, quindi immoralità sessuale. Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Quindi la parola di Dio dichiara che la natura, i Dolomiti, il tuo giardino, il tuo stesso cervello. È una dichiarazione che Dio esiste. È un po' una contraddizione che il cervello che ha un uomo, che è una testimonianza del Creatore, puoi pure avere il pensiero che Dio non esiste. Un po' una contraddizione, però dimostra che l'uomo ha il libero arbitrio, l'uomo ha una scelta. Lui davanti all'evidenza puoi negarla e dire: no, io non voglio credere in Dio, non voglio credere in Gesù Cristo, non voglio credere che io sono un peccatore condannato e separato da Dio, voglio credere in me stesso. E Dio lascia uomini di credere queste cose. Ma Dio ha dimostrato nel creato la sua eterna potenza. Quando stavamo lodando il Signore e Vincenzo ha cominciato a guidarci nella lode, dentro il mio cuore ho detto: ma spero che fa grande sei tu. Sarebbe bello, mi piace, voglio cantare col canto. Noi non abbiamo parlato prima. Lui non sapeva neanche che avremmo fatto lo studio di Genesi, perché io ho deciso ieri. Era molto in perplessità a quale libro dovevamo cominciare. Però anche quel canto, la prima strofa, è proprio guidata dallo Spirito Santo, che narrano il suo potere. È proprio il tema del messaggio oggi, ma noi non abbiamo parlato, ma lo Spirito ha parlato a me, lo Spirito ha parlato a lui. Se noi guardiamo l'universo, io mi ricordo quando ero bambino negli Stati Uniti, si usa tanto i bambini ragazzi in estate di dormire in sacco nel proprio giardino. Magari in Italia sembra una cosa un po' sciocco. Mettere la tenda, abbiamo giardini un po' più grandi in America. Ma mi ricordo quando ero bambino con i miei amici, mettevamo i nostri sacapelli fuori, come uno fa camping, no? E mi ricordo da bambino guardavo le stelle, perché dalle mie parti non c'erano quel volta tante case, tanta luce, quindi si vede il cielo. Siete mai stati in un luogo desolato, no? Nell'oceano o nel deserto, e vedi le stelle e dici: mamma mia, com'è bello. E da piccolo io guardavo e dice: ma ci deve essere qualcuno, ci deve essere qualche motivo per il quale io sono qua, per il quale io esisto. Ci deve essere. Non può essere tutto per caso, un incidente cosmico. Sapete che nella nostra galassia, la Via Lattea, ci sono 200 miliardi di stelle. E intorno a molte di queste stelle ci sono sistemi solari come il nostro. Questo solo nella nostra galassia. La nostra galassia è così immenso che ci vuole 250 milioni di anni per fare un giro. Quindi ci vorrà ancora tanto tempo che farà un giro. Se tu guardi questa sera, questa notte, guardi verso il cielo, e se c'è la luna, non so se ci sarà questa sera, ma guardi una sera che c'è la luna, lo spazio che occupa la luna piena in un cielo, quindi tutto il cielo e quel piccolo luna che sarà la grandezza, non so, di 5 centesimi, solo quel spazio che occupa la luna, nello spazio ci sono, vediamo dove l'ho scritto, solo in quel spazio che occupa la luna ci sono 1 milione di galassie con ognuno 200 miliardi di stelle. Sono tanti, noi non possiamo vederli, perché però con i telescopi si vedono e dichiarano che sono lì. Puoi anche andare sull'internet a vederli. l'immensità dell'universo. Non c'è tempo questa mattina di dirvi tutte le cose, il fatto che la nostra terra è la distanza perfetta dal sole. Se eravamo solo alcuni gradi più vicino saremmo tutti bruciati, alcuni gradi un po' più lontano tutti congelati. Il fatto che la Terra, come non molti pianeti, e anche questo non hanno nessuna spiegazione, perché la Terra metà dell'anno gira verso così e metà all'altro, perché le altre pianete che osserviamo girano solo. Non c'è questo inchinarsi delle asse. Gli scienziati non hanno nessuna spiegazione. Noi sappiamo che abbiamo un buon Dio, Dio Padre, che lui dice: se io non faccio girare un po', saranno fritti da una parte e congelati dall'altro, no? Tutti sanno che quando deve congelare il pane, no? Noi usiamo il camino e bisogna girarlo, giusto? Altrimenti si brucia da una parte e è ancora congelato dall'altro. E quindi Dio ha fatto la stessa cosa con la nostra terra. Noi abbiamo estate, noi abbiamo i stagioni che generano i venti del mare e quindi crea la nostra atmosfera. Non c'è tempo questa mattina, ci vorrebbe forse 10 anni per dirvi tutti i parametri perfetti che esistono, che la vita esiste sulla terra. Per tanti anni avete mai sentito di una stella che si chiama Nano Bianco? No, vabbè, qualcuno. Comunque ci sono questi stelle nani bianchi e per anni e anni scienziati che vogliono prendere beffe della Bibbia, del Creatore, hanno detto: allora se Dio esiste perché ha creato i nani bianchi? Solo negli ultimi anni hanno scoperto che questi nani bianchi emettono una sostanza che attraverso tutto lo spazio, sapete che la Terra è bombardata costantemente dalla polvere di altre stelle e di altre cose, allora questi nani bianchi emettono un chimico, non so il nome in italiano, ma comunque è un chimico che è essenziale per la vita. E i numeri di nani bianchi e la loro distanza dalla Terra è perfetta, cioè la sostanza che emettono che cade sulla Terra è perfetta per l'esistenza della vita. Potremmo guardare il nostro corpo umano. Ogni adulto umano ha circa, alcuni di noi un po' di più, alcuni un po' di meno, 10.000 miliardi di cellule. Ognuno di voi, io qualcuno in più, miliardo in più forse, speravo di perdere qualche miliardo in America ma non sono riuscito. Ognuno di noi abbiamo nel nostro corpo 10.000 miliardi di cellule e questo non è la fine. Ogni cellula, quindi abbiamo 10.000 miliardi di cellule nel nostro corpo e ogni cellula nel nostro corpo ha 10.000 miliardi di molecole. Sono tanti. Quindi noi abbiamo un universo immenso che l'uomo non può scoprire la fine. Noi abbiamo un mondo infinito che l'uomo ancora non ha scoperto neanche minimamente. Sapete che gli oceani ancora sono alla scoperta, bisogna scoprirli. Non sanno cos'è in fondo la maggior parte degli oceani del mondo. Ho letto alcuni mesi fa che hanno scoperto un'altra specie di pantera in Indonesia. L'uomo crede di aver scoperto tutto, ma alla fine non aveva scoperto niente. Poi abbiamo l'universo di nostro corpo, 10.000 miliardi di cellule, ogni cellula 10.000 miliardi di molecole. Se dovessimo prendere ogni cellula nel nostro corpo e metterle uno sopra l'uno, ognuno di noi, prendere tutte le cellule del nostro corpo e metterle uno sopra l'altro, circonderebbe la Terra 47 volte. se dovessimo cominciare a contare le cellule del nostro corpo, uno al secondo, ne uno, due, tre, ci vorrebbe 5200 anni per contare le cellule nel tuo corpo. E come ho detto prima, ogni cellula nel nostro corpo ha 10 miliardi di molecole, ognuno diverso, ognuno con un scopo preciso. Infatti adesso con gli elettromicroscopi hanno scoperto che ogni cellula nel tuo corpo è come una piccola città. Se non mi credete, potete andare sull'internet e scoprire. Queste sono cose scoperte da non credenti. Ogni cellula nel nostro corpo, quando Darwin ha inventato la teoria dell'evoluzione, loro credevano, 150 anni fa, che la cellula era come un sacco di, come una borsa di carne, no? Tipo una membrana esterna e dentro il nucleo, esatto, e poi questo goop, questa roba, no? No. E se tu vedi per esempio le uova di una gallina, per esempio, anche che è una cellula grande, le nostre non sono così grandi. O guardi la cellula di una rana, no? Quando dipongono le uova nell'acqua hanno questa, sembra una palla di liquido con questa membrana esterna, e dentro c'è un nucleo nero. Allora adesso con gli elettromicroscopi hanno scoperto che la cellula è un universo in se stesso. Ogni cellula del tuo corpo, la membrana esterna è come un muro di una città. Ci sono delle entrate e ci sono delle uscite, e a ognuna di queste entrate e uscite ci sono guardiani che permettono alcune sostanze di entrare alla cellula e alcuni altri di non entrare, per esempio virus, malattie, cose non buone per la cellula. Noi mangiamo il cibo, questo cibo viene trasformato in proteine, zuccheri, e la cellula assimilia queste cose attraverso queste porte nella sua parete esterno. Ci sono queste altre cose, non mi ricordo tutti i nomi, ma per dirvi la complessità della cellula umana. Quindi entrano queste proteine, questi zuccheri, e ci sono dentro la nostra cellula dei piccoli camion, dei trasportatori che prendono queste proteine e li portano dove devono andare. Ci sono anche dentro delle fabbriche che creano nuove proteine e sostanze per rinnovare le nostre cellule. Ci sono addirittura delle barche. Tu non sapevi che tutto questo andava dentro di te in questo momento. Dentro la tua cellula ci sono barche, addirittura con un motore che si chiama un flagellum, con una elica. C'è addirittura un motore che gira, un'elica che spinge questa barca dentro la tua cella e trasporta proteine, trasporta fuori i scarichi della cella, perché anche la cella, come una città, deve scaricare tossine, cose non buone, e deve ricevere quelle cose buone. Questo tutto in modo che le nostre cellule si rinnovano. Un esempio di questo è la nostra pelle. Tu sapevi che la pelle si rinnova? Ogni 27 giorni tu perdi la pelle, non sono solo i serpenti. Ogni 27 giorni la pelle umana si rinnova. Quindi noi cambiamo pelle 1000 volte in tutta la nostra vita. Secondo voi tutto questo è accaduto per caso? Uno deve essere un cretino, un imbecille per non credere in Dio. Vi do un altro esempio assurdo. Questi occhiali, li vedete? Abbastanza semplice. Adesso vi racconterò una piccola storia. Centinaia di miliardi di anni fa, tutto l'universo era concentrato in un spazio come la punta di un ago. Tutta la materia, tutta l'energia dell'universo, e poi un istante, nessuno sa perché, nessuno sa cosa ha causato questo, l'universo esplose. Boom! No, il Big Bang, dicono gli scienziati. Noi non crediamo nel Big Bang, noi crediamo nel Big Dio. Grande Dio. Comunque, devo finire la storia. Il Big Bang ha scoppiato. Strano, perché di solito le esplosioni creano caos, non ordine. Ma loro credono che questa esplosione si sono formate pianeti, il Sole, il nostro pianeta Terra è stato catturato dal nostro Sole, ha cominciato a girare, l'acqua si è formata. E poi, dopo ancora miliardi di anni, diciamo, per miracolo, un fulmine si colpì delle rocce che contengono i metalli di questi occhiali. Si fondono questi metalli, si mischiano, si fa un insieme di metalli. Nello stesso tempo il fulmine scava nelle pietre la forma di ogni pezzo di questi occhiali, quindi il metallo cade in questa forma e si forma questi, come si chiamano? Le stecche? Le astine, grazie. E poi, in un altro buco scavato da questo lampo, i due posti per le lenti, non so come si chiama questa parte. La montatura, va bene. Poi, nello stesso tempo, questo fulmine poi schianta dalla pietra, colpisce un po' di silicone, un po' di sabbia. Scioglie la sabbia e diventa vetro e formano questi due lenti che poi cadono dentro la montatura e poi in qualche altro modo, prima di questo devono crescere alberi e poi devono essere sepoliti, si deve formare il petrolio e poi dal petrolio viene formata la plastica, che in qualche modo si sgocciola sopra le asticine e due gocce qua su queste parti qui e poi non solo, poi un altro fulmine colpisce un pietro finissimo che scrive dentro gli occhiali. Aspetta che non vedo niente senza gli occhiali, quindi devo mettere gli altri occhiali per vedere cosa è scritto in questi occhiali. Dr. Dean Edel, potenza 1.25, fatta in Cina. Quindi questa pietra finissima ha scritto anche quella cosa scritta là, Cina. Voi credete che è accaduto così? Sarei un cretino di credere una cosa del genere, no? Eppure questo è un paio di occhiali. Tre elementi, c'è metallo, c'è vetro, c'è la plastica. È una cosa semplicissima. Mica come il nostro corpo. Mica come tutto l'universo che ci circonda. È evidente che Dio esiste. E potremmo stare tanti giorni a parlare di tutte le cose, ma parleremo più avanti anche in questo studio. Un altro modo che Dio dimostra che Lui esiste, giriamo nel libro di Isaia, e questa è una prova, non è fede, non ci vuole fede, ci vuole solo usare il cervello, che certamente noi crediamo che Dio ci ha dato. Molti dicono che pur caso anche il nostro cervello. In Isaia 46 versetto 8: ricordate questo e mostratevi uomini, richiamatelo alla mente o trasgressori, ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncio la fine fin dal principio. E molto tempo prima le cose non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Quindi Dio dimostra nella sua parola che Lui è Dio, Lui dà una prova ai uomini. Lui dice, io, questo è il Dio della Bibbia, non Dio di altre cose. Il Dio della Bibbia fa una sfida all'uomo e dice, io dichiaro le cose prima che accadano. E questa è la mia prova a voi che io sono Dio, che io ho creato l'universo e che io esisto nell'eternità. Anche questa mattina non c'è tempo di vedere tutte le profezie bibliche, vedremo solo una profezia. Guardiamo in Daniele capitolo 9, perché è una profezia che vi riguarda direttamente. Ci riguarda direttamente essendo italiani. In Daniele capitolo 9 versetto 25, questa è una profezia che Dio dà al profeta Daniele riguardo il popolo di Israele ancora molto più anni in avanti dopo la vita di Daniele. E lui disse, sappia perciò, intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e costruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e oltre 72 settimane, quindi 49 settimane in tutto. Piazza e fossato saranno nuovamente ricostruiti, ma in tempi angosciosi. Noi sappiamo che il decreto è stato dato sotto Esdra circa 500, mi sembra 33 anni prima di Cristo. Quindi Daniele ha vissuto ancora prima di questo. Dopo 62 settimane il Messia sarà messo a morte. Quando è stato messo a morte il Messia? 2000 anni fa, giusto? Ma non per lui stesso, è il popolo di un capo che verrà distruggere la città e il santuario. La sua fine verrà con un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretati devastazione. Quindi chi è stato qui per Daniele Apocalisse sa già queste profezie. Ma qui dice che nel tempo della Messia, quando lui sarà messo a morte, quindi 2000 anni fa, Gerusalemme, verrà un popolo che distruggerà il Tempio. Qualcuno sa chi era questo popolo? I Romani. Potete andare voi a Roma, davanti al Colosseo c'è l'arco di Tito, è scolpito in marmo italiano, è il resoconto dell'invasione di Tito e l'esercito romano e la loro distruzione del Tempio. In adempimento di questa profezia. Allora qualcuno potrebbe dire sì, va bene, ma forse il libro di Daniele, perché alcuni critici della Bibbia dicono questo, forse Daniele è stato scritto dopo la vita di Gesù. Comprendete? Quindi non è una profezia, è un resoconto di storia. E per tanti anni i critici della Bibbia, i critici del cristianesimo e ebraismo dicevano, sì, queste profezie sono state fatte dopo gli avvenimenti e finto di essere prima in modo per dimostrare che la Bibbia è vera. Allora, nel 47 sono stati scoperti i rotoli del Mar Morto. Avete sentito di questi? A Qumran, esatto. Erano dentro questi vaschi di argilla. Questi rotoli, c'è tutto il Vecchio Testamento, Isaia, Daniele, quasi tutto il Vecchio Testamento. I scienziati non credenti hanno datato questi papiri a più di 2000 anni fa, quindi prima della venuta di Gesù Cristo sono state scritte queste cose. Ma se questo non basta per una persona, io posso dimostrare profezie bibliche date migliaia di anni fa che si sono adempiuti durante la nostra vita. Quindi nessuno può dire l'hanno scritto dopo, che sappiamo che la Bibbia esiste da migliaia di anni fa, questo è un fatto storico, nessuno può confutare questo. Girate un attimo in Ezechiele capitolo 12, perché Daniele ha dichiarato che dopo il Messia verrà un esercito, distruggerà Gerusalemme, distruggerà il Tempio e il popolo ebraico sarà disperso in tutte le nazioni della terra. E anche Ezechiele conferma questa profezia in Ezechiele 12, versetto 15 e 16. Allora riconosceranno che io sono l'Eterno quando li avrò disseminati tra le nazioni e dispersi nei vari paesi. Ma ne risparmierò un piccolo numero della spada, della fame e della peste, affinché raccontino tutte le loro abominazioni tra le nazioni dove andranno. Allora riconosceranno che io sono l'Eterno. Quindi Dio disse, dopo questa distruzione di Gerusalemme, nel 70 d.C., io disseminerò, spanderò la mia gente Israele in tutte le nazioni del mondo. Questo è accaduto, è un fatto storico. Un po' più avanti, in Ezechiele 37, il profeta Ezechiele ha questa visione delle ossa secche. Lui vede queste ossa secche a terra, questo scheletro, e Dio dice profetizza questo scheletro, e lui vede questa visione che queste ossa si uniscono, la carne si attacca e diventa di nuovo un essere vivente. E in versetto 21 Dio spiega a Ezechiele cosa vuol dire questa visione che lui ha avuto. E di loro così dice il Signore, l'Eterno, ecco io prenderò i figli di Israele dalle nazioni fra le quali sono andati, li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nel loro paese e farò di loro una sola nazione nel paese, sui monti di Israele. Un solo re regnerà su tutti loro, non saranno più due nazioni né saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con la loro abominazione e con tutte le loro trasgressioni. Li salverò da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato e li purificherò. Così saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Quindi 2000 anni fa Gerusalemme è stato distrutto, il popolo di Israele è stato disperso come profetizzato dai profeti del Vecchio Testamento. Ma Dio disse qui a Ezechiele, verrà un tempo, dopo molto tempo, che io riradunerò il mio popolo Israele di tutte le nazioni, dall'Africa, dall'Asia, dall'America, dal Sud America, dal Pacifico, dall'Europa, li radunerò di nuovo nella loro terra. E questa profezia non è completamente adempiuta, perché qui dice che il Messia regnerà su di loro e non avranno più abominazioni, idoli, eccetera, eccetera. E se guardiamo Israele, ancora hanno idoli. Israele non adora Gesù Cristo. Però Dio disse, prima che il Messia tornerà per giudicare il mondo, io radunerò il mio popolo Israele di nuovo nella loro terra. Allora, questo fatto si è accaduto nel 1948, solo 13 anni prima della mia nascita. Non vi chiederò, ma alcuni di voi eravate viventi. No? Chi ha 13 anni più di me, ho quasi 47, quindi chi ha più di 60 anni era vivo. Quindi durante la vostra vita questa profezia biblica si è adempiuta. Perché Dio disse, io dimostrerò che io sono il Creatore, perché dichiarerò le cose prima che accadano. E certamente voi che siete nella comunità un po' di tempo sapete quante migliaia di profezie si stanno adempendo adesso. Anche il fatto, l'altro giorno ho visto sul telegiornale Ahmadinejad e Putin che stringono le mani e fanno un'alleanza, profetizzato nella Bibbia, perché dice Magog, il re dell'estremo nord, farà un patto con il re della Persia e faranno un patto per venire contro Israele. La terza prova, e poi concluderò, che abbiamo che Dio esiste è la nostra coscienza. Abbiamo una coscienza? Avete notato che non importa se è un paese cristiano, Europa, America, Sud America, un paese musulmano, Medio Oriente, un paese africano, un paese buddista, sapete che in tutte le nazioni del mondo è contro la legge uccidere un altro essere umano? Sapete questo? Sapete che è contro la legge rubare? Sapete perché è contro la legge in ogni cultura e per ogni essere umano? Perché abbiamo una coscienza. Anche nel libro di Romani, Paolo dichiara che gli ebrei avevano la legge di Dio scritta sulle pietre, sulla carta, ma Dio ha scritto la sua legge sui cuori dei pagani, dei gentili. Il fatto che tu hai una coscienza è dimostrazione che Dio esiste. Perché ci sono solo due pensieri nel mondo: chi crede che un Dio creatore ha creato l'universo e chi crede che tutto l'universo è un prodotto di caso, no? Eventi casuali. Non esiste Dio. Sapete che se l'evoluzione è vero, Dio non esiste. Tutto l'universo è un prodotto di un incidente cosmico. E quindi noi come uomini non dovremmo rispondere un giorno a un Dio giusto e perfetto. Perciò noi vediamo il mondo che va a rotoli. Perciò non c'è più morale, perché gli uomini vogliono gettare via i paletti del bene e del male. Loro vogliono dire non c'è più bene e male. Una volta io stavo parlando con un uomo e lui diceva: va bene, questo è per te, ma tu non devi cercare di imporre le tue cose morali e religiose sugli altri. Perché lui disse: in realtà quello che ognuno di noi pensa che è giusto per noi, quello è giusto. Comprendete cosa volevo comunicarmi? Questo è molto il pensiero di oggi della gente. Ah, se tu vuoi credere quello, bene per te. E io dicevo a questo uomo: ma se io credo che per me è un bene che io prendo una pistola e faccio saltare la tua testa, posso pure farlo. Chi mi dice che è sbagliato? Ah, no. Perché non posso far saltare la tua testa? A me mi fa piacere. Ah, no, Vedi che lei ha una coscienza. Vedi che lei ha un morale che dice dentro di sé che è sbagliato uccidere. Dio l'ha dato questo. Il fatto che lei ha una coscienza è una dimostrazione che Dio esiste. Il fatto che noi possiamo amare. Chi può spiegare l'amore che un genitore ha per i propri figli? Quando io ero scapolo era un enigma per me. Io guardavo i genitori, sacrificavano, lavoravano come schiavi nella fabbrica tutta la loro vita, aiutavano i figli a comprare case, aiutavano a prendere macchine, aiutavano tutte le cose, e vedevo, non tutti, alcuni figli che proprio li disprezzavano, li parlavano male. Eppure questi genitori continuavano a dare, e io guardavo questo fare e dicevo: ma chi lo fa fare? L'amore. Il fatto che sperimentiamo l'amore è una dimostrazione che Dio esiste. perché Dio è amore. Quindi se qualcuno ti chiede se puoi dimostrare l'esistenza di Dio, tu dici sì, siediti qua. Dio è amore. Il fatto che io amo mia moglie, amo i miei figli, io amo voi. È una prova che Dio esiste. Vogliamo alzarci in piedi?